su internet all'indirizzo www.grr.rai.it, insieme al servizio di podcasting per scaricare le vostre trasmissioni preferite.
Radio ad occhi aperti. Programmi regionali per il Friuli Venezia Giulia.
Buongiorno, buongiorno da Daniela Picoi, siamo in diretta dallo studio 5 della sede RAI per il Friuli Venezia Giulia e in onda grazie a Dario Caroli e a Sandro Gustin per la parte tecnica. Oggi parleremo di scienza, parleremo di ricerca e parleremo essenzialmente di fisica. Quindi io spero tanto che i miei ospiti siano comprensivi nei confronti della mia ignoranza e quindi dicano tutto quello che io dimenticherò di chiedere. Presento subito gli ospiti. Elio Tosatti, docente nel settore di fisica della materia condensata della SISSA, vice responsabile del gruppo di ricerca di fisica degli stati condensati del Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam di Miramare, socio corrispondente dell'Accademia dei Lincei, membro straniero della National Academy of Sciences degli Stati Uniti, associato all'Istituto CNR, così come è associato a questo medesimo istituto Andrea Vanossi, fisico e ricercatore nel gruppo del professor Tosatti. Buongiorno a entrambi.
Buongiorno.
Il professor Tosatti e il dottor Vanossi hanno recentemente illustrato i risultati di un loro lavoro riguardante il nanoattrito sulla rivista Nature Materials e quindi sono grata per essere qui con noi per riferirci questo risultato. Abbiamo anche in studio Fabio Franchini, fisico, ricercatore del gruppo di fisica statistica della SISSA, che recentemente ha vinto una borsa Marie Curie del programma People dell'Unione Europea e questo gli consentirà di eseguire, di proseguire i suoi studi negli Stati Uniti. Complimenti, grazie di essere qui.
Grazie, buongiorno.
Un altro ospite lo raggiungeremo dopo, ma veniamo subito a parlare di nanoattrito. Professor Tosatti, vogliamo anzitutto ricordare di che cosa si parla quando si parla di attrito e che cosa riguarda, cioè quando siamo in presenza di attrito.
Sì, l'attrito è una cosa, un fenomeno vecchio come il mondo, è studiato da secoli, da Leonardo, è uno anche degli argomenti più noiosi che si impara a scuola quando si fa fisica.
Io mi ricordo attrito radente, attrito volvente.
Bravissima, vedi?
Cosa dimentico ancora?
Ma non lo so, mi sembrano le cose più importanti. È anche un argomento che con la fisica non c'è entrato moltissimo in tempi recenti perché è un argomento pratico, tecnologico, importantissimo, ma con poca teoria. Cioè, dove c'è, diciamo, poco sviluppo teorico si fa poca marcia avanti, almeno in fisica, dove le cose funzionano con le gambe della matematica, quindi i modelli. Le cose sono cambiate, stanno cambiando negli ultimi tempi grazie a varie rivoluzioni che sono successe e quindi diciamo i fisici si interessano molto di più di questo problema. In pratica si tratta di capire perché l'attrito si sviluppa, come si sviluppa, quali sono i meccanismi microscopici e poi come si possa eventualmente controllarlo e modificarlo, perché se ci riusciamo, allora questo ha anche degli impatti pratici.
Come si studia l'attrito?
Sfregando cose fra di loro. Nel Una delle rivoluzioni a cui accennavo prima è quella del nanoattrito, che viene studiato in tempi più recenti, negli ultimi diciamo 20 anni, sfregando delle puntine minutissime, piccolissime su superfici, svolgendo quindi un controllo di tipo atomico su quello che succede. Si vedono gli atomi e si può capire quando una cosa slitta letteralmente da un atomo all'altro e in che maniera perde energia, in che maniera dissipa. Queste puntine piccolissime avanzano sulla materia proprio come un gesso non spezzato avanza su una lavagna, cioè oscillando, si chiama stick slip questa cosa. Per un po' stanno fermi, poi saltano e fanno una specie di strido, di moto periodico. Ed è questo che realizza l'attrito, e anche queste puntine microscopiche lo fanno, e questo stick slip atomico è la cosa che viene studiata sperimentalmente e che noi cerchiamo di teorizzare. Noi siamo un gruppo teorico qua a Trieste, non facciamo esperimenti, usiamo gli esperimenti degli altri, cerchiamo di capire, cerchiamo di costruire teorie. La teoria non è facile perché, come dicevo, una formulazione generale non c'è. E facciamo simulazioni che cercano di rappresentare la realtà abbastanza da vicino, anche se non esattamente come succede, per capire che cos'è che controlla l'attrito.
Dunque, in studio avrebbe dovuto esserci anche il dottor Andrea Benassi, che partecipa con voi a questo studio. Io chiedo invece al dottor Vanossi come vi dividete i compiti, se i compiti sono divisi, oppure come gestite questa situazione di equipe?
Ma diciamo in generale non c'è una divisione preventiva dei compiti. Può succedere che a un componente del gruppo venga in mente una certa idea, che poi viene sviluppata appunto in collaborazione all'interno del gruppo, ma anche in collaborazione qualche volta con partecipanti stranieri, nazionali o internazionali. E noi in particolare ci occupiamo, appunto, come ha detto il professor Tosati, della parte di simulazione in generale al calcolatore, della simulazione numerica. Quindi quello che si fa è implementare, costruire un modello matematico, molte volte diciamo relativamente semplice, che possa in qualche modo riprodurre la fenomenologia di interesse. L'utilizzo del calcolatore è particolarmente importante sia come strumento diciamo interpretativo, quindi capace di spiegare la fenomenologia che gruppi sperimentali hanno osservato nelle loro misure, sia come strumento diciamo così predittivo, cioè il poter avere accesso a informazioni e fenomenologie che da un punto di vista sperimentale non sono ancora state rilevate in qualche modo. Quindi questa doppia funzione delle simulazioni al calcolatore.
Ecco, lei ha citato il calcolatore. Quali altri strumenti sono indispensabili per questo tipo di ricerca?
Dunque, da un punto di vista teorico direi che il calcolatore sicuramente la fa da padrone, proprio per il fatto, come ricordava il professor Tosati, che manca in qualche modo un approccio teorico a questo tipo di problematiche. Quindi lo sviluppo di teorie, come dire, analitiche, carta e penna su questo tipo di problemi è particolarmente complicato, e quindi uno si affida in generale alla simulazione numerica, quindi alla modellizzazione al calcolatore. Da un punto di vista sperimentale ci sono appunto queste tecniche a livello microscopico, come il microscopio a forza atomica, queste punte sottilissime che scansionano una superficie alla ricerca di quali sono i meccanismi fondamentali alla base di questi processi.
Professor Tosati.
Sì, come diciamo, malgrado la mancanza di teoria, diciamo, l'equipaggiamento generale che uno deve portarsi dietro in queste cose è una branca della fisica che si chiama meccanica statistica di non equilibrio. In principio diciamo, sono sistemi fortemente fuori equilibrio quelli in cui uno fa attrito, e quindi diciamo, c'è la meccanica statistica del non equilibrio e anche la teoria della complessità servono a inquadrare
il problema,
specialmente se uno considera oggetti che slittano di dimensioni grandi. Quindi per esempio in un terremoto, facciamo che non è precisamente nanoattrito, ci sono faglie di lunghi chilometri che slittano, o anche nell'attrito quotidiano, quello che serve per ballare il tango, per intenderci, per stare in piedi, per camminare anche. Lo slittamento di un corpo su un altro avviene in maniera non omogenea, ci sono tanti punti di appoggio e ciascuno fa il suo gioco in relazione con gli altri. La teoria della complessità serve a inquadrare questo tipo di problematiche. Nel caso del nano attrito, dove c'è una punta di dimensioni simile a quelle atomiche, questo aiuta di meno, fortunatamente entra dentro i computer, che con la potenza che ha raggiunto di questi tempi permette essenzialmente di risolvere, di simulare il moto in maniera atomistica.
Microscopi a punta e microscopi atomico sono la stessa cosa. Perché è importante studiare il nano attrito? Perché l'attrito nel mondo nano ha un'importanza particolare? Ma
diciamo, la rilevanza è dovuta al fatto che a livello microscopico o nanometrico sostanzialmente le forze superficiali che entrano in gioco nel determinare il comportamento dei sistemi sono particolarmente rilevanti. Quindi le forze come l'attrito, l'adesione, o le conseguenze che derivano da queste, come l'usura delle superfici, sono particolarmente determinanti. Determinanti, per esempio, per stabilire quale sia il rendimento o il funzionamento, o spesso il malfunzionamento, di dispositivi microscopici. E quindi il poter capire e quindi poi sperabilmente controllare il nanoattrito è fondamentale anche per l'affermazione delle nanotecnologie.
C'è anche, di nuovo, una aggiunta possibile a questo. Qualcuno ha detto che il progresso scientifico non avviene perché è necessario, ma perché è possibile. Quindi prima del 1980 questi strumenti a punta nanoscopica non c'erano, e semplicemente uno si doveva accontentare di studiare esperimenti di attrito che erano per loro natura macroscopici, grossi, corpi grossi, dove succedono ogni sorta di cose. Da quando sono presenti questi strumenti a risoluzione atomica si è aperto un nuovo mondo, e naturalmente a fronte di questi dati e di queste cose da spiegare, di queste scoperte, c'è naturalmente stato un bisogno corrispondente di teorie e un revival della cosa. E quindi è il fatto che sia possibile vedere queste cose che immediatamente apre un campo, a parte il fatto che poi una volta aperto questo permetta di capire un sacco di altre cose che prima non si capivano.
Che relazione c'è fra le proprietà del nanoattrito e la dissipazione dell'energia? E noi sappiamo che energia è una parola chiave per quanto riguarda la nostra vita quotidiana, la nostra cultura. Se non avessimo energia non saremmo neanche qui a parlare, perché parleremo noi quattro e buonanotte.
Certo, diciamo sostanzialmente quello che poi spesso noi facciamo è rivendere l'interesse degli argomenti di cui ci occupiamo anche in termini appunto energetici, dove l'attrito ovviamente non è una fonte di energia alternativa, ma è un modo, la capacità di poterlo controllare è un modo per poter risparmiare energia. Quindi il poter controllare questi processi a livello prima microscopico e poi a livello collettivo più macroscopico sicuramente rappresenta anche un traguardo importante per quello che è il risparmio energetico verso uno sviluppo, diciamo così, più sostenibile in qualche modo.
Ci è capitato altre volte di parlare di nanotubi di carbonio, e ne riparliamo in qualche modo anche oggi, vero professor Tosati? Perché i nanotubi al carbonio sono oggetto del vostro studio, della vostra ricerca, e la scoperta che voi avete fatto può anche essere utile per selezionare nanotubi, è così?
Sì, dunque, di tante cose che si possono guardare con queste punte, una di queste sono i nanotubi, che sono oggetti, diciamo, facili da creare e su cui si sanno molte cose. Io non parlerei di scoperte, diciamo, nel nostro caso teorico la parola scoperta è più, diciamo, riferita a fatti sperimentali, ma le proprietà meccaniche e quindi anche di attrito dei nanotubi sono oggetti curiosi da studiare e interessanti da capire. Nel caso specifico di questo lavoro a cui lei si riferisce, c'erano dei dati ottenuti dalla professoressa Riedo, che è un cervello emigrato negli Stati Uniti, e aveva osservato delle caratteristiche curiose del suo microscopio a punta sui nanotubi, e non si capivano certe cose, e assieme le abbiamo spiegate, un esempio di collaborazione internazionale, ma poi in realtà fra italiani. Più in generale, diciamo, noi puntiamo a capire casi singoli per poi risalire al quadro più grande. Un'altra cosa che abbiamo appena finito e che è appena uscita riguarda un problema leggermente più generale, che è quello del controllo dell'attrito. È chiaro che l'attrito serve moltissimo in certe circostanze, appunto per camminare, per esempio, o per frenare una macchina, e mentre in tanti altri casi è deleterio. I motori che girano, se avessero meno attrito, diciamo, sprecherebbero, come si diceva, meno energia, sprecherebbero anche meno materiali, perché l'energia è una cosa su cui tutti diciamo, si concentrano, ma anche i materiali stanno scomparendo. E quindi, diciamo, far risparmiare energia, ma anche risparmiare materiali, è una cosa non indifferente. Se noi sapessimo controllare l'attrito, potremmo aumentarlo quando è il caso, diminuirlo quando non è il caso. L'ultimo studio che abbiamo condotto è un tentativo di simulare un sistema dove l'attrito si può controllare con mezzi fisici, scegliendo una superficie su cui si slitta, che invece di essere una superficie morta, che sta lì ferma e non fa niente, è una superficie viva nella quale succedono delle cose, e se uno controlla le cose che succedono in questa superficie può cambiare anche l'attrito.
Cosa intende per superficie morta e superficie viva? Facendo un esempio per profani.
Sì, la superficie morta è una superficie, uso un termine, insomma, così volgare, non particolarmente scientifico, ma una qualunque superficie. Il piano di questo tavolo, di questo microfono, questo foglio di carta sono superfici morte, nel senso che se io ci sfrego sopra, dissipo energia, appunto, e basta. Se invece di questa superficie ne prendessi una nella quale sta succedendo una transizione di fase, il sistema sta cambiando struttura, non dico che una superficie di ghiaccio che diventa acqua, ma qualcosa del genere, una
sale. Superficie.
Nel sale non succede niente di interessante fino a circa 1200 gradi, ma sì, effettivamente la superficie del sale fa questa storia, che quando si arriva vicino a 1200 gradi la superficie comincia a fondere, l'attrito cambia. Ecco, in questo caso, diciamo, se io vado vicino a 1200 gradi posso controllare l'attrito diminuendo o aumentando la temperatura. È una maniera un po' bislacca di controllare l'attrito. Ci sono sistemi come i ferroelettrici o altri sistemi di questo tipo.
La ringrazio per questo suo ingresso nel mondo della massaia che ci aiuta tutti.
dove queste cose possono succedere a temperatura ambiente. Cioè, uno semplicemente agisce su questo ferroelettrico con un campo elettrico, e quello cambia struttura un pochino, e l'attrito slittando su questo ferro elettrico cambia di un po'. Non sappiamo ancora di quanto, perché in questo caso siamo avanti agli esperimenti, e quindi adesso gli sperimentali dovranno arrabattarsi o comunque, diciamo,
questo è un esempio di predizione,
esatto,
quindi non di interpretazione.
Ecco, se funzionasse questo sarebbe una scoperta in un certo senso, ecco. Perché diciamo, l'idea è venuta prima ai teorici.
Lei prima ha parlato di materiali che scompaiono. Quali materiali scompaiono, professor Tosatti?
Credo la maggior parte dei metalli, i metalli nobili, il palladio per fare le marmitte, il rame per fare i conduttori, circa tutto quello che non è abbondantissimo in natura sta scomparendo.
Quindi per esaurimento delle risorse?
Per esaurimento delle risorse, perché viene estratto in maniera furibonda, viene utilizzato quello che malamente, quello che viene sprecato, un sacco di roba messa in giro per il mondo, e alla fine si cerca, per esempio, una cosa su cui lavoriamo, che non c'entra nulla con l'attrito adesso, è di cercare nuovi superconduttori con materiali leggeri, carbonio, idrogeno, ossigeno, perché sono materiali abbondanti. Se riusciremo a fare delle tecnologie basate su questi materiali abbondanti, saranno tecnologie che sopravvivono, altrimenti no. Le terre rare adesso, per esempio, si fa molta fatica a trovarle, e alcune di queste servono molto. Nel campo di attrito, diciamo, questo problema non è ancora molto sentito, però anche lì funziona così. E sono cose che si fanno con materiali che fra 50 anni non ci saranno più.
Ci dobbiamo preoccupare seriamente, e voi dovrete darvi da fare per trovare
per
altri materiali.
Per i nostri figli, sì. Ci sono tante cose di cui preoccuparsi, e questa è una di quelle.
In effetti. Dottor Vanossi, come è iniziata questa vostra ricerca e come è arrivata a Nature Materials?
Diciamo, quella, lei si riferisce a quella sui nanotubi?
Sì.
Forse su questo il professor Tosatti è più, diciamo...
Ce n'è un altro su Nature Materials, ce ne sono una molteplicità, c'è quella dei clusters che slittano, per esempio.
Esatto. In questo caso, diciamo, ci siamo occupati della dinamica di cluster, cioè di aggregati di atomi di oro che slittano su una superficie di grafite. Anche questo è uno studio, diciamo, prettamente teorico, quindi utilizzando simulazioni al calcolatore, e abbiamo studiato la dinamica di questi cluster, diciamo così, in regimi dinamici differenti, sia quando questi cluster si muovono molto lentamente sulla superficie, e anche in questo caso evidenziano moti di tipo stick slip, cioè intermittenti, stanno fermi, poi si spostano, sia dinamiche, diciamo così, ad alta velocità, che noi abbiamo definito, diciamo, balistiche, in, diciamo così, in riferimento un po' al moto dei proiettili in qualche modo.
Esatto.
Diciamo, più in generale, ci sono dei processi, sono dei tipi di attrito che sono molto accessibili all'esperimento, su cui si sa abbastanza. Poi sono regimi nei quali si sa molto di meno. Accennavo prima al cambiare lo stato della superficie, su cui non si sa niente, ma più in generale uno si può domandare cosa succede se uno fa l'attrito ad altissima temperatura, per esempio, e l'avevamo studiato il sale, oppure se uno fa l'attrito ad altissima velocità. Non è poi così raro che ci siano delle cose che slittano a 10 o 20 o 100 metri al secondo. Nell'esperimento questo non si studia mai. Allora, noi abbiamo studiato, con questo esempio dei clusters di cui parlavi, dottor Vanossi, cosa succede quando si slitta a velocità molto alte, il regime cambia, diventa balistico, cambiano le cose, quindi quello che la teoria e la simulazione possono cercare di fare è di andare in direzioni che sono difficili per l'esperimento al momento, oltre a capire gli esperimenti già fatti. Quindi noi ci poniamo questo obiettivo di frontiera, di cercare di fare delle marce avanti in direzioni nelle quali l'esperimento è piuttosto difficile. Poi, una volta trovate delle cose carine, delle cose importanti, delle cose utili, delle cose belle soprattutto, perché il bello è sempre
che
il
nostro
obiettivo.
Che cosa è bello per un fisico, professor Tosatti?
È una cosa elegante. Beh, il concetto di bellezza è molto pervasivo, diciamo, è lo stesso che vale dappertutto, vale nella moda, vale in letteratura e vale anche in scienza, uguale. Quando uno è dentro in un mondo lo sa subito dire che cosa è bello o non è bello. Più difficile è spiegare a qualcun altro, perché beauty is in the eye of the beholder. La bellezza, diciamo, è quella che vedi tu. Tipicamente un risultato è bello quando è elegante, quando di colpo permette di capire tante cose che sembravano scollegate fra di loro, quando si riesce, beato chi ci riesce, a matematizzare una situazione importante e a risolvere questa matematizzazione e a cavarne delle previsioni, come appunto fece Dirac nel caso dell'elettrone. La bellezza è quando appare è sempre benvenuta, perché è sempre importante. Non c'è un risultato bello che prima o poi non sia importante. Mentre invece, diciamo, non tutti i risultati importanti sono poi anche belli, perché l'importanza può anche essere di natura pratica. E perseguire il bello nel campo dell'attrito non è facile, perché è un campo senza teoria, e quindi e questo ci pone anche una difficoltà. Noi facciamo molta più fatica a, come si dice a Trieste, inzinganare studenti entusiasti, mentre per esempio Fabio ci riesce molto di più, perché con la meccanica statistica la bellezza è, diciamo,
è più evidente. È,
certo, perché lì la teoria è scritta sulla pietra e quindi è bellissima e c'è, diciamo, subito un'attrazione immediata. Nel caso dell'attrito ci vuol pazienza, devi prima spiegargli tante cose e poi insomma spiegargli che c'è anche una bellezza nella ricerca della bellezza. Così come scalar montagne, in fondo la bellezza è nell'arrampicarsi sulle...
Diciamo che spesso bisogna muoversi in direzioni non convenzionali in questo tipo di problematiche, quindi esplorare anche cose che potrebbero sembrare, insomma, non particolarmente comuni, insomma.
Questa è anche la difficoltà della scienza in generale. Noi dobbiamo convincere i nostri sponsor, il pubblico, tutto quanto, il mondo, che è importante che ci sia gente che persegue obiettivi scientifici molto grossi, molto corposi e anche che hanno bisogno di molta bellezza, perché solo così in realtà l'umanità riesce a fare marcia avanti. E spiegare perché è bello scalare una montagna non si fa tanta fatica.
E spiegare perché è bello l'attrito, mi rendo conto che è un po' più complicato.
Esatto, beh, a quelli che scalano le montagne veramente non ci vuole molto a spiegarlo perché è bello l'attrito, perché si basano su quello.
Però, certo. Ecco, di attrito voleva dire qualcosa.
È forse
Prego.
Una situazione simile a
Professor,
quella della,
dottor Franchini.
Dell'arte moderna.
Cioè,
che a un occhio non abituato all'arte moderna è un po' difficile
da interpretare.
La bellezza
di certi quadri bellezza. Può sfuggire, certo.
Però,
qualcuno ripara i quadri di Fontana perché dice una tela rotta.
Perché non è ancora codificata, in qualche maniera non è ancora entrata nel DNA, ci deve entrare, certo.
Dunque, l'attrito è sempre esistito e in qualche modo è sempre stato così sotto gli occhi degli studiosi. Adesso io mi sono persa tra un inzinganato e uno scalare montagna, però andando indietro nel mio cervellino, mancano teorie codificate sull'attrito?
Sì.
Come mai una cosa che è così sotto gli occhi di tutti è carente da questo punto di vista?
Quello che è sotto gli occhi di tutti è che c'è bisogno di lubrificare se uno cerca di trascinare delle cose, e questo gli egiziani già lo facevano. Ci sono dei graffiti dentro nelle piramidi di come venivano lubrificati i massi che tiravano,
che dovevano scivolare.
Quindi diciamo, i loro problemi li hanno risolti. L'umanità, un problema pratico, se l'è sempre posto, diciamo, fortemente dal punto di vista pratico, e certe cose sono state risolte. Tuttavia, l'ingegneria ha questa è ingegneria, diciamo, quindi Leonardo era un grandissimo ingegnere, eccetera, eccetera. L'ingegneria ha un limite, che è il limite atomico. L'ingegneria non entra mai nel limite atomico in quanto tale, e quindi quando si arriva a dover capire le cose a livello atomico, lì si ferma e diciamo, entra dentro la fisica. Anche facendo così ti fermi presto, perché si tratta di fenomeni che sono fortemente non lineari, sono fenomeni violenti. L'attrito è un fenomeno violento. Se uno va a vedere cosa succede a livello microscopico, anche nell'attrito più liscio, in realtà succedono dei fenomeni violenti di atomi, particelle, pezzi di materia che saltano avanti, saltano indietro, si staccano, si riattaccano, un disastro. E dopodiché di tutta questa serie di fenomeni violenti come fai a fare? Sarebbe come fare la teoria del comportamento del mondo, comprese tutte le guerre, guerricciole, eccetera, con una formula matematica. La complessità non è proprio la stessa, ma diciamo, è della stessa natura. E quindi questa è una sfida molto, molto, molto grande, che non è ancora stata raccolta, però già porsi questo
però
come
c'è,
obiettivo.
È lì,
però c'è,
è,
però,
è lì che vi
però,
aspetta.
Però, esatto.
Prima il professor Tosati ha nominato il tango, io me l'aspettavo che lo nominasse perché così ne aveva parlato in alcune sue dichiarazioni a proposito di attrito, e quindi ho scelto dei tanghi per farci compagnia nella trasmissione di oggi. Questo è il gruppo Neotango, ascolteremo brani di Piazzolla e questo è naturalmente Libertango. Thank you. Ed era Libertango di Piazzolla. Certo che vedere il tango con gli occhi dell'attrito mi sembra molto divertente. A proposito di attrito, che cos'è, e chissà se lo pronuncio giusto, Lindered Rolling, dottor?
Lo Lindered Rolling, sì. Niente di speciale in realtà. Quando una cosa sta su una superficie, uno la spinge di fianco, tende o a slittare o a rotolare.
E a voi cosa ve ne importa?
Capire è sempre bello, è il nostro obiettivo, bisogna capire. Il perché, a cosa serve, viene dopo. Quando si strofina su un nanotubo, si scopre che l'attrito di traverso è molto più grande che non per il lungo, e questo è perché il nanotubo cerca di rotolare. Naturalmente, essendo lungo, il nanotubo non ce la fa a rotolare, quindi il suo rotolamento è hindered, è proibito dalla lunghezza del tubo.
Tutto quindi qua. Inceppato in qualche modo.
Sì, è intruppato, bloccato sulla superficie. Ma siccome cerca di rotolare, dissipa un sacco e fa un sacco di attrito. Perché le cose tenere e soffici fanno un sacco. Se lei corre sulla sabbia è faticoso,
certo.
Ricorderà. Se invece corre su un substrato duro, no. È così uguale. Un tubo è soffice per traverso, è duro per il lungo, e i due attriti sono molto diversi. Niente di che. A tutto questo non serve a niente al momento, però serve a capire questo fatto. E questo è un sistema che ha chiaramente due direzioni, in cui di una soffice e una dura, e sono due attriti diversi.
Andiamo a conoscere meglio il dottor Franchini. Sta già preparando le valigie?
Sì.
Ecco.
Parto tra un paio di settimane ormai.
Ecco, diretto al Massachusetts Institute of Technology. Ecco, come e perché?
Beh, perché è uno dei centri veramente di eccellenza al mondo, tra quelli che si contano sulle dita di una mano, dove la fisica è stata sempre fatta a dei livelli alti. È stato fondato proprio per aiutare la ricerca sia di base che tecnologica, infatti già nel nome, ed è patria, non so, di 76 premi Nobel. Quindi una storia di eccellenza incredibile, e quindi sono molto contento di poter partire con questo progetto della SISSA, andare là e poi tornare indietro per riportare quello che imparo poi indietro in SISSA e in Italia in generale.
Ecco, che cosa riguarda questo progetto che le ha consentito appunto di vincere questa borsa Marie Curie?
Sì.
E quindi poi realizzare le sue ricerche oltreoceano.
È un progetto prettamente matematico, quindi è un pochino difficile da spiegare. La parte fisica ha a che fare con la conduzione elettrica, quello che succede quando si parlava prima di materiali che stanno scomparendo. E quello che poi in realtà credo che stia scomparendo maggiormente è la purezza dei materiali, nel senso che quando uno estrae il rame o il ferro per creare dei conduttori, finora, come diceva Erio, si butta via tutto e si prende solo la parte migliore. Prima o poi saremo costretti invece ad accettare anche fili con forte impurità. E noi sappiamo già da mezzo secolo che più cresce l'impurità di un materiale, più la conduttività del materiale stesso diminuisce.
Ecco, quando si parla di impurità, che cosa fa definire tale un'impurità?
In fisica
mi vengono in mente le inclusioni nell'ambra, ecco, però
sì.
Da quale dimensione in poi un'impurità è tale?
A questo livello stiamo parlando di impurità atomiche, e diciamo che in fisica ci sono due tipi di impurità. Una dovuta al fatto che un materiale è impuro, e quindi il conduttore, che dovrebbe essere un cristallo, quindi molto regolare, invece ha al suo interno un atomo che non è di quel cristallo, e quindi che si introduce a forza,
si intrufola
e quindi spinge gli altri, e quindi modifica la struttura regolare del cristallo. In altri casi invece è, pur non essendo, essendoci impurezze, però per come è stato generato il cristallo, gli atomi possono non essersi organizzati nella maniera migliore, perché magari si sono raffreddati in fretta e non hanno avuto tempo di mettersi in ordine. Quindi in entrambi i casi quello che succede è che l'elettrone che conduce la corrente elettrica si trova davanti a qualcosa che non si aspettava, e lui stava saltando da un atomo all'altro allegramente, improvvisamente deve cambiare ritmo, e quello che succede quantisticamente è che questo cambio di ritmo alla fine può portare l'elettrone a non riuscire più a muoversi, continua a frenare.
È come se un albero stesse interrompendo una strada di montagna.
Sì, è qualcosa di questo genere. In questo caso è proprio un fenomeno ancora più sottile, di tipo quantistico, che ha a che fare proprio con l'interferenza dell'elettrone come una funzione d'onda, quindi è qualcosa ancora di più sottile, ed è per questo che ancora in realtà è compreso benissimo, però è già su quella soglia di effetti tecnologicamente si preferisce cercare di evitare, perché cerchiamo sempre di mantenerci il più classici possibile, cioè evitare gli effetti quantistici. E la mia ricerca invece cerca di capire questo effetto che è appunto quantistico, predetto 50 anni fa da Anderson, che si chiama appunto localizzazione di Anderson, ci dice cosa succede quando un elettrone che prima correva tranquillo su questo cristallo a un certo punto rimane intrappolato. E l'idea nuova sarebbe di utilizzare, per descrivere quello che succede alla transizione, una matematica che invece è stata sviluppata in un contesto completamente diverso, che è quello dell'origine dell'universo, la famosa e famigerata teoria delle stringhe, che è una teoria che ormai ha 30 più o 40 anni di storia sulle spalle.
Vogliamo riassumere?
Probabilmente no. l'idea originaria era, diciamo che quelle che noi vediamo come particelle in realtà siano l'intersezione di una stringa, appunto di un filamento, quello che noi possiamo osservare. Quindi se noi prendiamo un foglio ci passiamo attraverso un filo, sì, sul foglio vediamo solo un pallino, e questo pallino sarebbe la particella. Noi viviamo solo sul foglio e non ci rendiamo conto che invece c'è tutto,
c'è anche qualcosa dietro
che sta dietro. Questa era l'idea matematica che è stata sviluppata in 40 anni e si propone di spiegare l'universo in tutta la sua complessità, ed è una di quelle idee, come diceva Aerio, che sono troppo belle e troppo eleganti per non essere perseguite e per non essere utili per spiegare l'universo. Ciò nonostante, ha il limite che le sue predizioni finora si svolgono tutte a livelli energetici che non sono accessibili negli esperimenti. E quindi finora ha fatto veramente poche predizioni utili da confrontare col laboratorio.
Che cosa intende un fisico per predizione?
Numeri. Per esempio, noi adesso abbiamo una teoria che è il modello standard per l'universo, che ha il vantaggio di riuscire a predire numeri che si possono osservare negli esperimenti con precisioni immaginabili, di dare un numero fino alla decima cifra, cioè conoscerlo con una precisione impressionante. Però sappiamo che non è una teoria bellissima, come dicevamo prima, che ha dei punti che non sono abbastanza eleganti, che invece la teoria delle stringhe dovrebbe risolvere.
E quindi dove pensa di mettere una pensa?
Io invece mi muovo su un altro piano. Io voglio rubare quello che gli stringhisti hanno fatto, la loro teoria matematica, e applicarla invece alla conduzione elettrica, una cosa completamente diversa appunto, però dove la matematica sembra poter essere la stessa, e quindi vedere se c'è il modo di utilizzare questa teoria per fare delle predizioni che potrebbero anche essere viste in laboratorio, perché proprio di recente la localizzazione di Anderson è stata realizzata in laboratori, e quindi c'è spazio anche per una comparazione quantitativa tra la matematica e l'esperimento.
Professor Tosati.
Io sono un antico studente di Anderson e trovo che la localizzazione di Anderson è uno dei fenomeni più belli in assoluto che siano stati trovati nella storia della fisica. Ed è sorprendente, ma anche naturale, che in quanto cosa bella continui a attrarre attenzione adesso, e sono passati 50 anni e passa, e non solo, che la gente voglia approfondire, perché in realtà la vera matematica della localizzazione di Anderson non l'ha ancora fatta nessuno. E quindi è bellissimo questo tentativo di avvicinare campi diversi, la bellezza nella bellezza.
Forse avvicinamenti che sono anche resi possibili da un'evoluzione tecnologica rispetto agli strumenti con cui ci si può avvicinare?
Diciamo che adesso è un buon momento per tornare a parlare di localizzazioni di Anderson, proprio perché ci sono degli esperimenti che danno la possibilità di testare queste teorie. Però la vera evoluzione tecnologica che ha permesso il mio progetto è invece proprio di tipo matematico sulla teoria delle stringhe, perché la matematica anche quella ha un suo progresso, una sua evoluzione, e ci sono varie branche della matematica, la matematica può essere molto diversa, e le stringhe hanno spinto molto in questa direzione, ed è questo appunto quello che rende possibile adesso questa idea di progetto.
Quindi un progetto iniziato alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, che proseguirà al Massachusetts Institute of Technology e poi tornerà alla SISA. Ecco, quali sono le tappe che caratterizzano i vari luoghi?
In realtà è cominciato ancora prima, quando ero all'Abdul Salam centro di fisica col professor Kravtsov. Un progetto che era cominciato con lui, e poi parlando, discutendo in giro, ognuno mi dà qualche idea, e poi la si studia meglio, si legge, e pian piano, in un clima di collaborazione, si costruisce un'idea, un'intuizione, e poi adesso si tratta di vedere quanto si riesce a portarla avanti anche con i calcoli precisi, insomma.
Il Massachusetts Institute ha delle caratteristiche che lo rendono particolarmente appetibile per il proseguimento di questi studi, o c'è una sorta di convenzione a monte per cui è là che lei deve andare?
No, è stata una mia scelta, dovuta al fatto che per esempio conoscevo un giovane professore del MIT che era venuto qua a Trieste per fare una serie di lezioni, quindi abbiamo già parlato con lui, e anche perché l'MIT è uno dei centri in cui già da qualche anno si sta cercando di veramente sposare la teoria delle stringhe con fenomeni invece del laboratorio. E questa è una branca nota come dualità di SCFT, qualunque cosa significhi per il pubblico.
Per lei cosa significa?
È una dualità molto affascinante, che lega quello che succede all'interno di un sistema con quello che succede al bordo dello stesso, e dice che sostanzialmente uno può predire il comportamento dell'interno guardando solo al bordo, ed è un'idea molto affascinante che probabilmente porterà molti progressi nella fisica.
Quindi una certa omogeneità di situazione, se restando all'esterno si può intuire l'interno.
Sì. Si può dire così. E all'MIT, come in altri centri degli Stati Uniti, anche alla SISA, c'è un interesse a cercare di applicare la teoria delle stringhe usando questa dualità, come viene detta, a fenomeni dello stato solido. Diciamo che il mio progetto va lungo quell'idea, anche se non è esattamente lo stesso tipo di dualità, però si inquadra bene in questo contesto, e quindi l'MIT e la SISA sono due ottimi posti per portare avanti questa idea, perché c'è già il cosiddetto know-how di fondo.
C'è tutta una ricerca di informazioni per cui potete decidere che...
Sì, nel senso che ci sono le persone giuste con cui discutere, perché appunto la fisica teorica è sempre un progresso collaborativo, vengono sempre fuori le migliori idee quando si parla con le persone giuste che hanno un'esperienza diversa dalla tua, e quindi si possono mettere insieme esperienze diverse per creare un qualche avanzamento, ed è questo appunto anche la bellezza, oltre che la ricchezza della fisica.
Lei prima ha copiato la SISA, il Centro Internazionale di Fisica Teorica, che una volta stavano vicine di casa, e quindi c'erano anche scambi fra una mensa e l'altra. Devo dire che quando mi è capitato di andare o al Centro di Fisica o alla SISA, ho sempre pensato con molta curiosità a quali fossero i possibili dialoghi tra chi opera al centro di fisica e chi opera alla SISA, e mi chiedevo se di fronte a un vassoio di qualche tipo ci fossero anche degli scambi sul proprio lavoro. Ho sempre pensato che dovesse essere una zona utile da questo punto di vista.
Io sono arrivato prima all'ICTP e poi mi sono mosso alla SIS e non ho mai notato la differenza tra i due nelle persone, cioè l'organizzazione è diversa, sono istituzioni diverse, però per me i miei colleghi erano all'ICTP come alla SIS e a pranzo si parlava con gli uni come con gli altri.
Tosatti.
Certo, adesso io qua ho un interesse anche più diretto perché sono
lei
stato...
ha i piedi in due parti.
Esatto,
adesso però
e l'angolo tra le mie
allargata.
Due gambe sta diventando
pericoloso,
intollerabile.
Sì.
il centro di fisica,
per chi non lo sapesse, la sede della SIS è stata spostata a monte, mentre invece il centro di fisica è rimasto a mare. E
la SIS
quindi...
è officina, ecco. Il GTP è rimasto a Miramare. Forse perché hanno avuto lo stesso fondatore che è Paolo Budinic, l'ICTP e la SIS sono nati complementari uno rispetto all'altro. L'idea della SIS era che doveva raccogliere e far beneficiare la società italiana scientifica, diciamo, del movimento dei visitatori che l'ICTP portava a Trieste, che altrimenti sarebbe andato in parte sprecato. E questo ha funzionato per un bel po' di anni. Sfortunatamente problemi di spazio e di altra natura, o forse anche diciamo, il dono da parte della Regione che a quell'epoca aveva il Lì come presidente dell'ospedale ex Santori, ha fatto sì che le due istituzioni si sono adesso fisicamente separate, e questo secondo me è un danno molto grave. Cioè, un danno che cerchiamo di curare ogni giorno, nelle maniere più incredibili, facendo mezza giornata qui, mezza giornata là, spostando. Per gli studenti diciamo, perdere il contatto con i congressi del centro di fisica è un grosso handicap, soprattutto perché lì si conoscono questi scienziati internazionali con cui uno va a conoscere, gente che altrimenti non troveresti mai sulla tua strada, o se li trovi a casa sua, dove non hanno un secondo da concedere a nessuno. Invece quando sono qua, sono a servire la comunità, quindi si trovano. Quindi l'ICTP e la SIS sono nati assieme, cresciuti assieme, in qualche misura cerchiamo di tenerli assieme, anche se diciamo, la separazione fisica è un danno. C'è un dottorato che sta venendo portato avanti assieme. Come risposta a questo fatto negativo sono alcuni fatti positivi che sono l'ICTP e la SIS fanno cose assieme adesso che 5-10 anni fa non facevano.
Dottor Franchini, lei ha già altre esperienze all'estero?
Sì, ho finita la laurea a Bologna, che sì. Sono di Bologna, sono andato negli Stati Uniti, all'Università di Stony Brook, che è vicino a New York, sempre nello stato di New York, a Long Island, e quindi ho fatto il mio dottorato lì, prima di rientrare a Trieste all'ICTP.
E quindi è in qualche modo un rientro negli Stati Uniti?
Sì, torno là per un paio di anni e poi torno indietro, però non mi dispiace anche l'idea di rivivere un altro periodo negli Stati Uniti.
Ecco, qual è il clima diverso? Lei tra l'altro ha la fortuna, che sicuramente è meritata, di agire in situazioni di prestigio, perché parliamo di Centro Internazionale di Fisica Teorica e parliamo di SIS, quindi parliamo comunque di situazioni prestigiose. Ecco, il clima che si respira negli Stati Uniti, in che cosa differisce per un ricercatore da quello italiano?
Non lo so, cioè non so quale sia la risposta in generale, perché a Trieste sono stato veramente fortunato e quindi la differenza non è stata tanta quanto probabilmente in altre università c'è. Quello che mi sembra di capire è che in America c'è molto meno preoccupazione, almeno prima di questa crisi, c'era molto meno preoccupazione per la situazione in cui uno conduceva la propria ricerca, e c'era molto più concentrazione sulla ricerca stessa.
Quindi invece, c'era una certa sicurezza di fondo che faceva considerare un investimento non a fondo perduto il lavoro quotidiano.
In Italia invece sento sempre troppa discussione sulla precarietà, sia dei precari ma anche dei professori che hanno difficoltà nel programmare qualunque politica a lungo termine, perché sì. Si vive sempre
Al giorno.
Al giorno. E questo fa perdere, secondo me, molto tempo. Cioè,
è un'altra dispersione di energia, cioè l'attrito con le problematiche quotidiane.
Sì, sì, c'è anche questo fatto che, appunto, come diceva Fabio, che il fatto che uno ha più certezza in un certo senso del quadro e del futuro in America si accoppia con la coscienza che quello che tu ottieni in America è strettissimamente legato al successo che riesci ad avere con la tua ricerca, con i tuoi progetti. E quindi tu trovi la gente a lavorare anche alla sera, anche alla notte, perché se tu produci molto e bene e vinci dei contratti, eccetera, diciamo, la tua carriera è spettacolare, e se tu non ci riesci, invece rapidamente devi uscire dal sistema e cambiare strada. In Italia, a causa di queste perturbazioni, come devo dire, semipolitiche, la sensazione spesso è che non è così evidente che uno debba o non debba lavorare, tanto la carriera a volte sembra non dipendere da questo, e questo è un segnale molto negativo. Non alla SISA, non all'IGTP, che sono istituzioni veramente eccezionali, però nel quadro medio italiano in cui ci si muove questo problema esiste.
Sì, appunto, volevo...
Franchini, poi voglio sentire anche il dottor Vanossi.
Sì, volevo confermare che effettivamente da questo punto di vista non ho visto molta differenza tra quello che ho vissuto negli Stati Uniti e a Trieste, perché là c'era gente che lavorava alle 11 di sera di un sabato senza difficoltà, e anche qua vedo sempre le luci accese quando esco anch'io.
E non sono dimenticate.
E non sono dimenticate. E quindi da questo punto di vista a Trieste veramente c'è un interesse, anche perché questo lavoro lo fai per passione o non lo fai, non ci sono molti altri stimoli per andare avanti. E quindi il rischio è solo di toglierti questa passione e di toglierti il piacere di rimanere lì fino a tardi per lavorare, piuttosto che di spingerti a farlo.
C'è anche un'altra faccia della medaglia, che a volte chi lavora per passione si ritrova anche a essere sfruttato senza che se ne accorga, proprio in nome di quella passione. Dottor Vanossi, lei è l'estero?
Ma io, diciamo, ho avuto un'esperienza di un anno circa negli Stati Uniti, nel laboratorio di Los Alamos, un laboratorio enorme, quindi un grosso centro internazionale. E devo dire che molto del clima che si respirava là da un punto di vista scientifico è molto vicino a quello che si respira qui a Trieste, che però non rappresenta, secondo me, diciamo, il clima generale che si respira nelle università italiane. Penso che Trieste da questo punto di vista sia veramente un posto di eccellenza e un po' fuori dalla norma, insomma.
Che cosa ci faceva lo Salamos?
Beh, in realtà è proprio lì, circa 10 anni fa, che ho cominciato. Era l'ultimo anno sostanzialmente di dottorato che ho fatto là, ed è lì che ho cominciato ad occuparmi di tematiche relative alla nanotribologia, e quindi al nanotrito, proprio perché, diciamo, sentivo il bisogno di dover andare a lavorare con gruppi di ricerca che conoscevano quel tipo di tematiche e le avevano sviluppate da molto tempo, insomma, quindi ritenevo opportuno perfezionare la mia conoscenza andando a lavorare in un istituto, in un centro di ricerca prestigioso come lo Salamos.
Ci capita spessissimo di parlare di nanotecnologie. Qual è la predizione, a proposito, per rubare una parola al dottor Franchini, la predizione sull'utilizzo e sull'eventuale allargamento del campo d'azione delle nanotecnologie?
Fare un discorso in senso ampio non è facile. Per quello che riguarda le cose di cui ci occupiamo noi, direi che i problemi di attrito sono, diciamo così, un po' il tallone di Achille delle nanotecnologie. Questi sistemi microelettromeccanici, quindi sono dei motori, dei dispositivi che realizzano dei motori a livello microscopico, hanno come punto debole proprio, diciamo, problematiche legate all'attrito, all'adesione, all'usura, e quindi la capacità di poter controllare con mezzi non convenzionali, perché poi i metodi di controllo che si applicano alle scale microscopiche non sono gli stessi metodi di controllo che vanno bene per diminuire l'attrito in un motore di una macchina, di un'automobile, diciamo, che lavora nel macro mondo, insomma, nel mondo che conosciamo. e quindi occorrono soluzioni innovative per poter dare impeto e per poter dare sviluppo a queste tecnologie.
E quindi in qualche modo creare un rapporto fra il nano e il macromondo.
Questa è una grossa problematica che la comunità internazionale di tribologia si sta ponendo, cioè si pone in realtà da anni, e ancora una risposta di come collegare i meccanismi e i processi microscopici al comportamento macroscopico non è ancora, a dire la verità, ben chiaro. Insomma, su questo bisognerà lavorare molto.
Più volte mi è capitato di dire che un lavoro di un ricercatore ospite di una nostra trasmissione è stato pubblicato su una prestigiosa rivista scientifica. Ecco, il fatto che il risultato della vostra ricerca sia uscito su Nature Materials, che cosa significa per voi e quali conseguenze avrà questo? Susciterà un dialogo fra voi e altri ricercatori in campi simili?
Ma diciamo, io credo che sia il riconoscimento comunque della qualità di un lavoro e quindi anche della visibilità poi che questi risultati possono avere all'interno e della propria comunità scientifica, ma anche di una comunità più allargata. Queste riviste, diciamo, prestigiose molto spesso si interfacciano a una comunità multidisciplinare, quindi non semplicemente legata allo specifico campo di ricerca, diciamo, dello scienziato che ha pubblicato quei risultati.
Quindi può capitare di ricevere in qualche modo con la posta elettronica, per qualche altro veicolo, una comunicazione: caro collega, ho letto il tuo articolo, vorrei dirti che...
Certo. Sì, sì, questo succede, esatto, sempre e puntualmente, anche se oggigiorno la necessità è ridotta dal fatto che con internet e con il mondo telematico uno ha circa accesso a tutto quello che vuole, se vuole, però ci sono sempre delle nicchie, in particolare certi tipi di riviste come Nature eccetera sono piuttosto costose, ci sono istituti che non le comprano e quindi c'è qualcuno che ha bisogno di una copia, ma soprattutto c'è qualcuno che vuole sapere come diavolo hai fatto, che cos'è che...
Sì, vuole avere qualche dettaglio in più voce.
Perché questi tipi di articoli sono sempre molto, molto criptici,
sì.
Bisogna scriverli in un codice in sostanza dove si dovrebbe spiegare tutto, ma in realtà qualche volta non si capisce granché, quindi la gente ha bisogno di chiarimenti, e forse questo è il vantaggio principale di questo tipo di riviste. Io come atteggiamento sono un po' critico di riviste di questo genere, perché sono sono riviste piuttosto, sono dei magazines, sono giornali per un pubblico vasto, più vasto che non quello degli specialisti, sì. E diciamo piuttosto che rispondono a delle logiche più commerciali che scientifiche.
Cioè, ognuno il suo gossip, voi fate gossip scientifico?
Sì, insomma,
molto spesso la coreografia anche in questo, esatto, tipo di riviste conta molto. Insomma.
Uno deve pubblicare belle figure patinate, cose, le formule vanno incapsulate in angoli invisibili, eccetera, e questo a un fisico in genere fa venire un po' i brividi di traverso.
Perché gli interessi sono
altri. Però hanno la controparte, che hanno una visibilità accentuata, oltre a permettere di fare carriera ai giovani che altrimenti fanno fatica a trovare posto se alcune istituzioni non trovano articoli pubblicati su questo. Le riviste più normali in genere permettono di scrivere più distesamente quello che si sta facendo e quindi hanno una valenza superiore dal punto di vista della fisica, ma non godono di questo vantaggio e di questa visibilità. E quindi succede che uno pubblica un lavoro su Nature o su Science o su questo eccetera e riceve un sacco più di richieste.
Dimmi qualcosa di più perché mi ha incuriosito.
Dimmi qualcosa di più, e questo in realtà serve. È un fatto giornalistico che noi capiamo male, ma che lei capisce benissimo.
Mi sforzo. No. Allora, ancora un tango e poi conosciamo un altro ospite.